quiere explotar. Mon cœur, non. Alors je respire. Même si ce monde n'entiende nada. Alors je respire. Même si le ciel todavía no aclara.
Bentornate e bentornati ad Animal Voice. Michela Ciandra vi accompagnerà fino alle 18 su radiocittàaperta.it. Siamo in video diretta sul sito di Radio Città Aperta, ma anche in video diretta Twitch, quindi come sempre saluto le amiche e gli amici di Twitch. Ciao. Vi lascio il numero per mandare sms e WhatsApp, ovvero il 340 197 4468.
Ma facile e bueno aprender a confiar. Se olvida, respira.
Allora, com'è andata la settimana passata? Noi abbiamo avuto un po' di problemini tecnici, ma ci siamo ripresi e riprese. Intanto vi dico le cose accadute in questo weekend. Venerdì c'è stata la commemorazione di ciò che è accaduto a Sairano, ve lo ricordate, il 20 settembre del 2023. Quindi c'è stato un flash mob organizzato principalmente dalla rete dei santuari, a cui ha partecipato attivamente anche un'attrice attivista, Elisa Di Eusanio, insieme ad altri attivisti. Hanno fatto veramente un flash mob da paura, quindi veramente bellissimo, toccante. Si è andati proprio, si è andati dentro la vicenda con, mettendo insieme le arti teatrali e la cronaca, quindi è stato veramente un'esperienza bellissima. Questo è avvenuto a Milano e per quanto mi riguarda personalmente c'è stata anche ha continuato la giornata di commemorazione con la visione del film Cuori Liberi, che io ancora devo vedere, quindi che ripercorre tutta la vicenda di ciò che è accaduto a Sairano. E per quanto mi riguarda personalmente invece sono andata a fare visita proprio al rifugio Progetto Cuori Liberi, quindi a Sairano, per andare a salutare insomma chi si prende cura degli animali e chi ha vissuto quella tragedia in prima persona lo scorso anno. E poi sabato invece c'è stato un corteo a Trento per dire basta ancora una volta alle uccisioni senza senso che stanno avvenendo appunto in quel territorio, contro, in particolar modo contro gli orsi, ma comunque un corteo contro la politica di Fugatti e compagnia bella, che sta veramente non mi pronuncio, ecco, però sapete bene chi mi ascolta qual è il mio punto di vista. Comunque, questo per fare un recap di ciò che è avvenuto. Io direi di iniziare ufficialmente la puntata di Animal Voice con TLC, Waterfalls, e poi si inizia.
mom and finally been a trace of not one God given ray. Is it because my life is in shades of gray? I pray often fade away, seldom praise him for the 7 days. And like his promises true, only my faith can undo the many chances I blew to bring my life to an end. Clear blue and unconditional skies have dried the tears from my eyes, no more lonely cries. My only leading hope is for the folk who can't cope with such an enduring pain that it keeps them in the pouring rain. Who's to blame for tuning in into your own vein? What a shame you're shooting aim for someone else's brain. You claim the insane and aim to stay in time for falling prey to crime. I say the system got you victim to your own mind. Dreams are hopeless aspirations and hopes are coming true. Believe in yourself, the rest is up to me. Yeah.
Don't go chasing waterfalls. Please stick to the rivers and the lakes that you used to. I know that you're gonna have it your way or nothing at all. But I think you're moving too fast.
Waterfalls, TLC a Radio Città Aperta. E io vi voglio riparlare ancora una volta di pesca a strascico, perché di pesci non se ne parla granché. Se noi ci pensiamo, vengono uccisi miliardi, milioni di pesci ogni giorno e non vengono neppure misurati, calcolati gli individui appunto uccisi, non per numero di individuo ucciso, ma per tonnellate, quindi a peso. E quindi sono gli animali, tra gli animali più bistrattati, meno considerati, no? Se pensiamo al pesce, non pensiamo alle urla di dolore, perché il pesce non emette alcun suono e quindi tendenzialmente si ha meno empatia rispetto ad altri animali. La pesca a strascico, lo dice già la parola, ma lo saprete sicuramente, prevede proprio il trascinamento di questa rete, ma dove? Sul fondo del mare. E questo sicuramente rende più, come dire, più massimizza insomma la cattura di pesce, però contemporaneamente se porta via tutto, quindi il fondale proprio se lo porta via, e questo procura dei danni devastanti. È devastante per due motivi principalmente. Tanto ci sono diversi tipi di rete, c'è ad esempio la sogliolara, che è quella che viene utilizzato, già lo dice la parola, no? Impiegato per la pesca di pesci di fondo, quindi le sogliole, le razze, i molluschi, ma anche le telline, le vongole. Oppure c'è quella che viene chiamata gangamella, che è una rete più piccolina che viene utilizzata per la pesca dei crostacei. Comunque l'effetto è lo stesso, quindi ovunque queste passino, le specie marine sono in pericolo, l'ecosistema marino è in pericolo. E poi c'è da dire che non è funzionale, perché non è selettiva, no? La pesca in generale non è selettiva, non c'è una rete, sì, c'è una rete più indicata di altre per catturare delle specie diverse rispetto alle altre, ma una volta che va giù, quella tira su tutto. E quindi la cosa bruttissima è che già è brutta di per sé la pesca, ma in questo senso si parla di bycatch, quindi sono tutti quei pesci che vengono catturati, che si ritrovano nella rete, ma sono pesci inutili tra virgolette per il commercio, per la pesca dedicata, e quindi vengono ributtati in mare. Il più delle volte sono animali già morti. Se noi pensiamo solamente, non so, alle tartarughe che si ritrovano in mezzo alle reti da pesca dei tonni ad esempio, o gli stessi delfini o tantissime altre tipologie di pesca. E quindi insomma si è anche studiato l'habitat marino, la profondità marina, e ci si è resi conto già da anni che se si va oltre i 200 metri di profondità anche lì c'è una ricca biodiversità. Quindi non è che pescare più in superficie o in fondali meno profondi crea meno problemi rispetto a quando si decide di pescare magari su fondali molto più profondi. Non so che ho detto, non so se si è capito, però vabbè, comunque sia, è devastante sia con fondali profondi che meno profondi, perché distruggono tutto. Gli habitat marini, ci dicono da questo studio del 2014, cioè oltre i 200 metri, sono caratterizzati da una ricca biodiversità e ospitano molte specie endemiche e commercialmente importanti. Rispetto alle aree caratterizzate da acque poco profonde, l'impatto della pesca a strascico sugli ecosistemi in acque profonde, ecosistemi bentonici, da bentos, che è una categoria del mondo naturale che comprende gli organismi acquatici che vivono a stretto contatto con i fondali o sono proprio fissati nel substrato solido. Ecco, questa tipologia di pesca a strascico su questi ecosistemi bentonici è ritenuta più grave e di lunga durata a causa della loro minore capacità di recupero e della maggiore vulnerabilità. Quindi diciamo che dovrebbe essere messa al bando sia in acque profonde che meno profonde. Tutte queste azioni, si è fatta una previsione, porteranno al collasso della pesca commerciale entro il 2050. Che vuoi che sia il 2050 è lontano? Mica tanto. Il 2050 non è molto lontano. Diciamo che in Europa, in Italia in particolare, si è deciso di vietare la pesca a strascico, ma dove? Ma sotto costa, quindi si va oltre entro le 3 miglia, se non erro, marine, su fondali inferiori a 50 metri di profondità si può comunque tranquillamente pescare. L'Europa sta cercando di limitare con l'introduzione di leggi, l'ultima più recente se non erro dovrebbe essere quella di gennaio 2019, delle leggi che vietano la pesca a strascico entro 100 metri di profondità, ma questo non risolve il problema perché ce lo siamo appena raccontati. Quindi diciamo, speriamo, anche questa è una cosa sulla quale l'umanità dovrà lavorare prima o poi, se no ci sbatterà il grugno come sempre e quindi si ritroverà senza più pesci e poi piangerà lacrime amare. Questo non solo per chi se mangia il pesce, ma soprattutto per chi ama la natura, ma soprattutto per tutti noi che vedremo un ecosistema fondamentale per la nostra anche esistenza che andrà a farsi benedire. Nick Drake, e poi si torna ad Animal Voice. Strong in the sun. Used to be Nick Drake ad Animal Voice. Michela Ciandra vi sta accompagnando fino alle 18, siamo quasi a metà puntata, quindi insomma ricca come sempre di argomenti. Adesso parliamo di un argomento che mi sta molto, molto a cuore come donna, come consumatrice e acquirente, ed è un discorso che ha a che fare con qualcosa che ha anche un enorme impatto ambientale. Allora parliamo di impatto ambientale, ma anche impatto sulle tasche dei consumatori, anzi delle consumatrici in questo caso. Parliamo di IVA sugli assorbenti, perché nel 2022 l'IVA sugli assorbenti era stata portata al 22%, assorbenti IVA 22%, ed è stata, cioè che stava al 22%, è stata perché mi viene stata scesa? Non si dice in italiano, Michela. È stata portata dal 22 al 10% dal governo Draghi. Successivamente il governo Meloni l'aveva ridotta al 5%, però poi è stata riportata dal 2024, quindi da quest'anno, di nuovo al 10%, così. Cambio di carte, tanto per far vedere ho fatto qualcosa, ma poi la riportiamo al 10%, perché se no dove li prendo quei soldi? Insomma, se valutiamo il fatto che gli assorbenti sono un bene di prima necessità, è vero che ci sono ormai delle alternative, però è vero che moltissime donne ancora utilizzano gli assorbenti tradizionali e sono beni di prima necessità, non si può arrivare ad una IVA del 22% prima, del 10% ora, se pensiamo soltanto che l'IVA sul tartufo, e sapete tutti quanto può costare il tartufo a letto o al chilo, è del 5%, quindi gli assorbenti hanno un'IVA superiore rispetto a quella che è stata imposta sul tartufo. Vabbè, secondo le stime del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il passaggio dell'IVA sui prodotti mestruali dal 22 al 10% avrebbe permesso di andare a risparmiare annualmente, ascoltate bene, annualmente abbiamo risparmiato noi donne 7 euro. Cioè, da paura ci faccio un viaggio con 7 euro. Però, buttali via, tu dici. È solo che c'è un però. Cioè quel scarto di quella percentuale, no? Quel cambio dal 22 al 10%, noi consumatrici non l'abbiamo sentito. Perché? Perché non c'è stato un controllo sui rivenditori. Quindi se tu hai fatto risparmiare i rivenditori, perché loro hanno avuto un'IVA più bassa, ma i prezzi degli assorbenti sul mercato sono rimasti gli stessi. Se non, io ho trovato anche che in molti negozi sono stati aumentati i prezzi sugli assorbenti. Facendo un quadro generale di quella che è la situazione, insomma, fino a 2 anni fa noi stavamo quasi nella classifica sempre vicino alla Grecia, che attualmente è al quarto posto con il 24%. Chi ha l'IVA più alta su questo bene di prima necessità, che è l'assorbente, è l'Ungheria, che ha un'IVA del 27%, e al terzo posto c'è la Danimarca e la Svezia con il 25%. Quindi noi siamo al quarto posto in classifica. Chi è avanti è l'Irlanda e il Regno Unito, in quanto l'IVA su questo bene di prima necessità è allo 0%. Quindi insomma c'è un gran divario tra le varie nazioni, la Spagna al 4%, la Polonia al 5%, insomma si affianca un po' alla Francia, al Portogallo che sono 5,5% e il 6%. Il Parlamento europeo sta chiedendo ai Paesi membri di azzerare quest'IVA su questi prodotti. Perché? Perché è un bene di prima necessità e quindi tutte in questo caso hanno bisogno di assorbenti, di coppette mestruali, di prodotti mestruali, e quindi devono essere dati gratuitamente, disponibili gratuitamente a chiunque ne abbia bisogno. Questo è quello che ci chiede il Parlamento europeo. Ovviamente non viene ancora seguita questa richiesta che ci sta facendo il Parlamento europeo. Assorbenti, tamponi, bene di prima necessità, è una questione di rispetto per 12 milioni di persone che per necessità, continuo a sottolinearlo, li usano ogni mese. Vabbè, Queen, Bohemian Rhapsody, e poi si torna ad Animal Voice e parliamo di un stoccaggio, di un impianto di stoccaggio dell'anidride carbonica.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me, to me.
Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead.
Mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
Just gotta
Bohemian Rhapsody ad Animal Boy. Insomma, vi ricordate quando si preparavano le cassette? Si registravano le cassette e tu prendevi la musica dalla radio, cioè perlomeno io, dalla radio, e quanto mi dava fastidio quando non facevano terminare la canzone. Quindi io cerco sempre di farle terminare le canzoni, perché ho questo ricordo atavico. Che non serve più in questo momento, però c'ho sto ricordo e mi piace, insomma, farla sentire tutta la music, la canzone che ho scelto. Comunque parliamo di un impianto di stoccaggio di anidride carbonica, di CO2, in mare. L'esperimento, anzi questo non, sì, diciamo un esperimento, no, in realtà l'impianto pilota era stato installato alla Spezia, e ad Augusta è stato invece inaugurato il più grande impianto attuale dello stoccaggio di anidride carbonica, ad Augusta in provincia di Siracusa. Ci troviamo là. Il progetto è di una startup che si chiama Limenet ed è una startup italiana. Che cosa ci stanno propinando? No? Che cosa ci sta dicendo questo impianto? Cosa farà? Cattura, trasforma fino a 800 tonnellate di CO2 l'anno. E rispetto a quell'impianto che era stato installato mesi fa alla Spezia, ecco, quello poteva gestire 100 volte in meno questo stoccaggio. Quindi diciamo che un passetto in avanti c'è già stato. È una tecnica relativamente semplice, cioè la CO2, l'anidride carbonica che è contenuta, insomma, nel mare, viene fatta reagire con l'acqua per essere poi convertita in bicarbonato di calcio. Quindi si viene a creare praticamente un prodotto finale che è solido, ok? E questo prodotto finale viene poi immagazzinato permanentemente negli oceani e quindi riduce le concentrazioni di carbonio nell'atmosfera. Aiuta anche a combattere, ci dicono, l'acidificazione marina, che è una delle principali conseguenze del riscaldamento globale. Vabbè, comunque, stoccando questo carbonio, questa anidride carbonica dagli oceani sotto forma appunto di bicarbonato, è un tassello molto importante, quindi no, ci viene da capire per quanto riguarda questa famigerata crisi climatica che c'è negli ultimi decenni. La capacità di assorbimento di questo carbonio, di queste tecniche, se vengono ampliate su larga scala, possono essere utilizzate anche per decarbonizzare anche l'industria pesante, l'aviazione. Però, ecco, non mancano le criticità. Una fra queste, il più grande interrogativo più che altro, è che se queste tecniche di sequestro dell'anidride carbonica, di stoccaggio dell'anidride carbonica, sono utili per migliorare appunto le condizioni di anidride carbonica nell'aereo, nell'atmosfera, ecco, queste possano essere in qualche modo utilizzate come una sorta di alibi, nel senso che tutte quelle aziende, quelle multinazionali, aziende multinazionali che stanno utilizzando magari in questo momento ancora, continuano ad estrarre, a bruciare petrolio, gas, carbone, trovino in questo stoccaggio la giustificazione a continuare ad utilizzare questa tipologia di appunto gas, petrolio, carbone, e quindi continuino comunque ad emettere la CO2. Quindi sì, è vero che abbiamo la soluzione da una parte, però è anche vero che se continuiamo comunque a produrle, e c'è da dire anche un'altra cosa, che ovviamente quell'impianto si è adatto per una piccola, no, realtà, è circoscritta. Se noi immaginiamo che una multinazionale emette milioni, miliardi di tonnellate di CO2 a livello mondiale, tanti piccoli stoccaggi non è detto che poi funzionino e risolvano il problema. Quindi insomma ci sono ancora tanti interrogativi. Certo è che se può migliorare questa startup e questo stoccaggio di anidride carbonica la situazione che c'è attualmente, ben felici, ecco. Quindi attendiamo altri resoconti, altri aggiornamenti da Augusta. The Smiths e poi si torna ad Animal Boys.
Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. I want to see people and I want to see light. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes in, gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one.
That is a lie that never goes out su Radio Città Aperta. Vi ricordo che questa puntata, così come le precedenti, sta diventando un podcast, quindi potrete riascoltarla o condividerla andando sul sito di Radio Città Aperta, cliccando sulla voce podcast, oppure cercate sul palinsesto il giorno martedì, digitate Animal Voice e lì troverete questa e le puntate precedenti. Insomma, prima abbiamo parlato di stoccaggio di anidride carbonica, adesso vi parlo di ossigeno. Eh sì, perché noi quando pensiamo alla produzione di ossigeno ci viene in mente subito la foresta, gli alberi. Però un grande contributo ce lo danno anche degli altri esserini, e sono le alghe marine. Sono microscopici a volte organismi unicellulari, ma sono dei produttori di ossigeno sensazionali su tutta la Terra. Perché? Perché anche le alghe, come avviene per le piante terrestri, loro, grazie alla fotosintesi che a loro volta fanno, riescono a convertire l'energia del sole, l'energia solare, in ossigeno, appunto. E si stima che le alghe siano responsabili del 70% dell'ossigeno atmosferico. Quindi è vero che gli alberi, le foreste sono importantissime, i boschi tanto più, però molto dell'ossigeno che ci dona, ecco, lo fa, ci dona chi? Molto dell'ossigeno che c'è nella nostra atmosfera ce lo dona l'alga, le alghe, ce lo donano le alghe. Esistono anche dei piccoli organismi fotosintetici che si chiamano Prochlorococcus, credo di averlo pronunciato bene. Ecco, questo esserino, questo piccolo organismo fotosensibile e fotosintetico, produce lui solo il 20% dell'ossigeno della nostra biosfera. E quindi, ricollegandomi a quello che ho detto a inizio puntata, no? Riguardo la pesca a strascico, è tutto collegato, perché la pesca a strascico porta via anche le alghe, che sono fondamentali. Ripeto, il 70% dell'ossigeno atmosferico viene prodotto dalle alghe marine, e quindi quanto sono fondamentali le alghe, quanto è distruttivo il procedere con questa pesca a strascico, quanto è distruttivo l'uomo, l'essere umano. Gli oceani coprono il 71% della superficie terrestre, ospitano grandi, svariate, incredibili varietà di alghe che non solo producono ossigeno, ma sono anche alla base della catena alimentare di molti esserini marini. Quindi senza di loro la vita non ci sarebbe, no? Nella nostra biosfera. Che cos'è la biosfera? È quella parte della Terra dove si sviluppa, si riesce a sviluppare la vita. Quindi pensiamo alla parte bassa dell'atmosfera, l'idrosfera, la superficie della litosfera, fino a 2 chilometri di profondità. Quello è tutto una parte della nostra Terra dove si è sviluppata la vita e continuerà a svilupparsi, continuerà a procedere, se però l'uomo se la fa finita di distruggere ogni cosa. Oasis, e poi concludiamo quasi la puntata di Animal Voice con un'altra news. We'll be right back. This is Stand By Me ad Animal Voice. E niente, partita di Jude, ma la metterò dopo. E Jude, stai zitto. Allora, abbiamo parlato di stoccaggio di anidride carbonica, abbiamo parlato di produzione di ossigeno. A questo punto continuiamo con l'ossigeno. E insomma, che vi viene in mente? La foresta amazzonica, no? Senza dubbio. Però che cosa sta succedendo lì? A parte un casino con gli incendi, col disboscamento, si dice così. Bene, il presidente del Brasile, l'attuale Luiz Inácio Lula da Silva, ha dato via libera al completamento di un'autostrada nel bel mezzo della foresta amazzonica. L'autostrada si chiama BR-319, se vi dovesse interessare, ed è lunga, sarà lunga 900 chilometri. Ovviamente questo non è un progetto recente, è un progetto degli anni 70 e tra le varie polemiche di ambientalisti e quant'altro sono stati interrotti i lavori, ovviamente nell'arco degli anni, del completamento di questa autostrada BR-319. Però, visto che di recente la siccità, insomma, c'è stata una siccità molto forte in Brasile, senza precedenti, che ha colpito il Brasile e ha compromesso anche il trasporto fluviale, allora a questo punto Lula ha annunciato di riprendere i lavori per completare questa autostrada affinché i vari esportazioni, importazioni, insomma navigazioni varie possano avvenire invece nel bel mezzo della foresta amazzonica. E lui dice questo: siamo consapevoli che mentre il fiume Madeira era navigabile e pieno, l'autostrada non aveva l'importanza che ha ora e quindi non possiamo lasciare che le due capitali siano isolate. Insomma, un progetto di cui era a favore anche l'ex presidente Bolsonaro è diventato la missione di Lula, che io non me lo sarei aspettato. Ovviamente studiosi, ambientalisti e quant'altro sottolineano che l'autostrada darebbe via al disboscamento che già è in atto, illegale tra parentesi, da parte di minatori, di taglialegna, di agricoltori, di allevatori. E quindi, secondo alcuni scienziati, alcuni esperti, questa BR-319 aumenterà di ben 5 volte la deforestazione entro il 2030. Cioè, il 2030 non è lontano, raga, siamo quasi nel 2025. Io mi spavento un pochino. Comunque, lo scorso luglio il Tribunale federale aveva bloccato il progetto perché appunto non c'erano delle garanzie contro la deforestazione, però Lula ha approvato insomma la stesura di altri 50 chilometri di autostrada. Molto bene, direi. Ovviamente ci sono dei dissensi sia a livello di associazioni ambientaliste ma anche all'interno del governo stesso, quindi la ministra dell'ambiente, cioè lei stessa, che si chiama Marina Silva, ha preso una posizione contro questo progetto, contro il completamento dell'autostrada. E quindi, che vedevo di, speriamo bene, incrociamo le dita e speriamo che non si faccia questa malvagità alla foresta amazzonica. Ve la metto, Jude? Abbiamo tempo? Sì, intanto Irene Walls è in mezzo al traffico, quindi Jude, e poi si torna ad Animal Voice.
Hey Jude, don't make it bad, take a sad song and make it better, remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid, make it better.
have found her.
Che dopo di me andrà in onda Onda Sonora con Irene Worms. Abbiate pazienza, arriverà forse con qualche minuto di ritardo perché è bloccata in mezzo al traffico, ma ci sarà dalle 18 alle 20 e dalle 20 alle 21 ci sarà Rivoluzione Classica con Attilia Chioco Cernitori e dalle 21 ci sarà la replica di, aspettate che ora ve lo dico, di Driving Saturday, quindi rimanete connessi, dopodiché ci saranno le selezioni musicali che vi doneranno musica tutte le ore della notte, quindi rimanete sintonizzati e sintonizzate su radiocittàaperta.it. E per il momento, goccia d'assenzio, ho scelto una frase, un consiglio che ci dà Bjork, la cantante, che ci dice questo: dopo le tragedie bisogna inventarsi un nuovo mondo, lavorare a maglia, ricamare, inventarlo. Non ti verrà dato perché te lo meriti, non funziona così. Bisogna immaginare qualcosa che non esiste e scavare una grotta nel futuro e chiedere spazio. È un affare di speranza territoriale. All'epoca quello scavare è utopico, ma in futuro diventerà la tua realtà. E quindi io vi ringrazio come sempre di essere rimaste qui, sintonizzate, sintonizzati ad ascoltarmi. Ringrazio chi mi ascolterà in replica il venerdì dalle 15 alle 16 o chi mi riascolterà in podcast che è a vostra disposizione su radiocittàaperta.it. Io vi abbraccio come sempre, vi auguro di trovare la felicità. Un bacio, un abbraccio a tutti. Ciao ciao ciao.
Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.